I giochi dell'armonia presenta
9900.
9900. 9 poeti del nostro secolo.
Un programma di Daniele Piccini, condotto da Antonella Palermo.
Oggi, cari amici, ci incontriamo per stare vicino ai poeti e lo faremo per 9 puntate monografiche ogni giovedì alle 21, per lasciare che loro siano più vicini a noi. Coloro che spesso sono considerati chiusi nelle proprie torri d'avorio, difficili da comprendere, invece magari solo troppo inascoltati, rimossi, dimenticati, lasciati sugli scaffali a impolverare. Ecco, la poesia ci aiuta a mettere a fuoco la vita e per lasciarci investire allora da questi raggi dobbiamo per primi andare a far luce sulle schegge dei loro versi che rischiano altrimenti di impallidire. Ad accompagnarci in questo percorso il poeta e critico Daniele Piccini.
Grazie, molte grazie.
Grazie di questa guida che oggi vuole partire da Eugenio Montale, forse il massimo rappresentante della poesia del Novecento.
Ma diciamo forse l'ultimo dei poeti laureati, anche se lui ad esempio nei Limoni all'inizio della sua carriera diceva di non appartenere in qualche modo a quella categoria, forse Montale è stato, anche per i riconoscimenti pubblici che ha avuto, l'ultimo poeta veramente riconosciuto come tale, sentito pubblicamente come tale, nonostante il suo understatement del quale magari parleremo.
Assolutamente sì, andremo un po' a ritroso per scoprire qualcosa di più anche della sua formazione attraverso le sue stesse parole e iniziamo proprio ascoltando la voce di Montale che confronta poesia e prosa. Ascoltiamo.
La prosa ha un altro, non solo ha un altro pubblico di solito, ma anche nell'interno dello scrittore ha una sua sede, diciamo, che è un po' diversa, dico, per la prosa ha anche una sua musica, ma una musica, diciamo, che si svolge più in senso orizzontale, mentre la poesia ha bisogno di una certa verticalità della parola, tant'è vero che poi ci sono anche teorie a partire dal romanticismo, ma anche prima del romanticismo, che negano la possibilità del poema, insomma, perché la poesia è corta per definizione. E quindi sono due canali diversi, la poesia e la prosa, che possono anche poi unirsi, insomma, così, insomma, nella vita di una persona, insomma.
Allora, Montale diceva che la poesia ha una sua verticalità. Daniele.
Sì, naturalmente Montale ha avuto anche su un altro tavolo la possibilità di esercitarsi in prosa, anche in prose creative. E bisogna però dire che talvolta la parola poetica cerca anche in qualche modo di includere in sé la prosa, di diventare inclusiva. È un problema che lo stesso Montale si è posto, soprattutto nella seconda fase della sua carriera, a partire ad esempio da Satura. Diciamo che in generale un poeta si nutre anche di prosa, ma poi deve essere capace di un lavoro di distillazione, per cui quello che non è poesia però viene rifuso dentro un organismo di diversa natura rispetto alla prosa.
Allora, abbiamo trovato una chicca, secondo me, perché ecco, scovando in rete ci aiuta molto il contributo delle Techerai a questo proposito, un Eugenio Montale che racconta di sé, in particolare della sua infanzia, dei suoi giochi, o meglio dei suoi non giochi, perché scopriremo che ha passato poco tempo a giocare quando era piccolo, e vorrei che ascoltassimo insieme proprio la sua voce che ci rivela questa nota biografica anche abbastanza divertente.
Nessun giocattolo, perché non ne ho mai avuto, credo che anche i miei fratelli maggiori di me ne avessero, ma forse potrei citare un triciclo, un piccolo triciclo, ma lo usavo poco perché il nostro giardino era pieno di sassolini e di ghiaia e allora dopo qualche colpo di pedale io mi stancavo. Avevamo le biglie colorate, qualche piccolo oggetto di questo genere, ma non ricordo di aver mai avuto giocattoli e poi conoscevo pochi bambini, appunto, dico, perché avevo dei fratelli più grandi di me che andavano alla pesca, alla caccia, allora io restavo piuttosto isolato.
Quindi si divertiva con niente?
Con niente, direi. guardando il mare quando c'era, o dalla finestra.
Le palline erano quelle di terracotta?
Sì, rosse, verdi, così si giocava, così, poco, anche con le noci.
Ah, con le noci.
Il gioco alle bocce fatto con le noci e con una nocciola come pallino.
È una confessione molto tenera e molto candida questa di Montale sulla sua infanzia, e d'altra parte il tema dell'infanzia è molto importante per un poeta. Lo stesso Montale, che qui viene, come dire, spinto dal giornalista a rievocare, ha scritto negli Ossi di Seppia, nella sezione Merigi e Ombre, una poesia intitolata proprio Fine dell'infanzia, e nonostante questa solitudine c'è una sorta di incanto nell'infanzia, di sospensione, di cui lui parla nella poesia, che a un certo punto finisce.
Leggicela pure, se vuoi.
Alcuni versi, perché è molto lunga.
Certo.
Eravamo nell'età verginale, in cui le nubi non sono cifre o sigle, ma le belle sorelle che si guardano viaggiare, d'altra semenza uscita, d'altra linfa nutrita, che non la nostra, debole, pareva la natura. In lei l'asilo, in lei l'estatico affisare, ella il portento cui non sognava o appena di raggiungere l'anima nostra confusa, eravamo nell'età illusa. Poco più avanti, dice Montale, giungeva anche per noi l'ora che indaga, la fanciullezza era morta in un giro a tondo. Come a dire che anche questa fanciullezza, che lui dice fatta di giochi da niente, contemplando la natura, è però una stagione della vita di cui la poesia poi fa tesoro. Poi viene la stagione che indaga, e la poesia in qualche modo scruta l'infanzia, il suo incanto, questa stagione in cui c'è una specie di unione con la natura che poi viene rotta.
In generale vorrei chiederti anche in che senso la poesia è gioco.
Ma certamente c'è un primo livello di ludus che riguarda la forma, il suono. Montale scrive, il Montale maturo, una poesia sulle rime, dice che sono petulanti come le rime di San Vincenzo, che tornano sempre a bussare alla porta del poeta. Il poeta ha le mani dentro la materia verbale, quindi non può scrivere poesia senza giocare con la materia, impastarla, amalgamarla con un'opera artigianale e anche ludica.
Ascoltiamo ancora dalla viva voce di Montale ciò che egli ricorda della sua formazione, la sua formazione intellettuale. Ascoltiamo.
Nella famiglia ero l'unico che non avesse attitudini letterarie. Si svilupparono, si vede, mi ricordo un professore che mi diceva: lei non potrà mai scrivere sulla Domenica del Corriere. Dico, come massimo delle aspirazioni che poteva attribuirmi.
E cosa c'è stato? Una specie di conversione letteraria nella sua vita?
Piuttosto lenta, non so da che cosa sia avvenuta, certo da letture, ma anche scoprì, per esempio la scoperta della musica di Debussy mi fece un certo effetto, ecco, così, per esempio questa è la poesia I Minstrels, che poi ebbe altri titoli, Musica sognata, eccetera, così è già un'imitazione, così è già un ricordo di questa della pittura moderna, l'impressionismo, i poeti simbolisti, tutte queste cose, tutte queste influenze, anche in l'inglese, ho studiato da solo l'inglese, ora lo so meglio, ma insomma dico, questo insieme di influenze fecero sì che a 20 anni avevo già mi ero sviluppato già, diciamo, al di là delle previsioni.
Ricordiamo, come molti sanno, che Montale fece un istituto, studiò presso un istituto tecnico, però in questa scheggia della sua voce abbiamo sentito quanti interessi si convogliano dentro la sua poesia. Parla di pittura, parla di musica, Debussy,
e ci torneremo
perché è un elemento portante della scrittura poetica in generale e in particolare di Montale. Montale ebbe letture filosofiche piuttosto acuminate. Ecco, tutti questi interessi, queste curiosità intellettuali, poi lui dice intorno ai vent'anni danno luogo a una formazione compiuta. E non è un caso che parli dei 20 anni, perché a 20 anni lui scrive la sua prima poesia pubblica, quella che si conosce come la sua prima poesia poi pubblicata, cioè Meriggiare pallido e assorto, ed è una poesia in cui l'interesse filosofico, l'attenzione al paesaggio, la costruzione fonica e quindi anche musicale sono già perfettamente amalgamate in un organismo del tutto acuminato, ed è una poesia di di questo tipo quella che Montale ha consegnato al Secolo, una poesia di conoscenza, una poesia non descrittiva ma sempre strettamente conoscitiva, attraverso tutta questa stratificazione di interessi, di linguaggi, di culture che il poeta ad un certo punto amalgama.
Ossi di seppia è la raccolta di Montale forse veramente più nota e forse anche quella più studiata nelle scuole, La casa sul mare.
Vorrei dirti che no, che ti s'appressa l'ora che passerai di là dal tempo. Forse solo chi vuole s'infinita e questo tu potrai, chissà, non io. Penso che per i più non sia salvezza, ma taluno sovverta ogni disegno, passi il varco, qual volle si ritrovi. Vorrei prima di cedere segnarti codesta via di fuga, labile, come nei sommossi campi del mare spuma o ruga. Ti dono anche la vara mia speranza. A nuovi giorni, stanco, non so crescerla. L'offro impegno al tuo fato, che ti scampi. Il cammino finisce a queste prode che rode la marea col moto alterno. Il tuo cuore vicino che non mode salpa già forse per l'eterno.
Questa è una delle poesie più tarde della raccolta Ossi di seppia, che esce in prima edizione nel 1925, e ci sono qui alcuni elementi forti non solo della tecnica ma del pensiero di Montale all'altezza degli Ossi. E, anzitutto c'è questo dialogo con il tu, un dialogo con un tu che è sempre in qualche misura assente. C'è il tema del varco e c'è in qualche modo questo evocare una possibile via di fuga, ma sempre da un cono d'ombra e in qualche modo non per sé ma per qualcun altro. È come se Montale, ha notato qualche studioso, isolasse un atteggiamento della religiosità, cioè quello oblativo, si sacrificasse, si offrisse perché questo tu a cui si rivolge potesse almeno lei, perché sembra essere una creatura femminile, salvarsi. Infatti dice: ti dono anche la vara mia speranza, l'offro impegno al tuo fato che ti scampi. E sono alcuni degli atteggiamenti caratteristici degli Ossi e in generale di Montale.
Ascoltiamo Montale.
Lo sai, debbo riperderti e non posso. Come un tiro aggiustato mi sommuove ogni opera, ogni grido e anche lo spiro salino che straripa dai moli e fa l'oscura primavera di sottoripa. Paese di ferrame e alberature a selva nella polvere del vespro, un ronzio lungo viene dall'aperto, strazia com'unghia ai vetri. Cerco il segno sbarrito, il pegno solo che b'ingrazia da te, e l'inferno è certo.
Daniele, Le occasioni, altra raccolta importantissima di Eugenio Montale.
Sì, appunto, è la sua seconda raccolta, che esce nel 1939, in cui alcuni temi degli Ossi vengono ripresi, alcune cose vengono rimesse a fuoco. E parlavo prima di questo dialogo con il tu. La poesia che abbiamo ascoltato dalla voce dello stesso Montale è la prima di una sezione delle occasioni che si intitola Mottetti. E c'è quindi questo dialogo con questa figura in qualche modo angelica, mediatrice, che è la figura di Clizia, che naturalmente è una trasfigurazione di una donna che Montale aveva incontrato, questa Irma Brandeis, che studiava in Italia letteratura, che Dante conosce e frequenta, e che nella sua poesia diventa una figura che porta notizie da una dimensione in qualche modo inattingibile per il poeta, persino con delle connotazioni cristiche talvolta che questa figura assume. Ci sono poesie memorabili che hanno stregato il Novecento in questa sezione, come Ti libero la fronte dai ghiaccioli, un incipit che già di per sé è sonante.
Ti ti libero la fronte dai ghiaccioli che raccogliesti traversando l'alte nebulose, hai le penne lacerate dai cicloni, ti desti a soprassalti. Mezzodì allunga nel riquadro il nespolo, l'ombra nera, sostina in cielo un sole freddoloso e l'altre ombre che scantonano nel vicolo non sanno che sei qui. Meravigliosa.
E c'è ancora questo tu, subito in attacco, ti libero la fronte dai ghiaccioli, e questa creatura di cui non è definita la natura è una creatura in qualche modo capace del volo. Montale ha sempre immaginato nella sua poesia queste creature femminili come portatrici di una liberazione che in qualche modo non lo riguarda.
Poesia e canto, poesia e musica, chiaramente sono molto legate queste due dimensioni, ma nella vita di Montale il canto assume una valenza molto importante che forse non tutti conoscono. Allora ascoltiamo di nuovo Montale che racconta della sua passione per il canto.
Non ho esordito come cantante, avevo aspirazioni in questa direzione, ma la morte del mio maestro è stata decisiva per me, perché io avevo una specie di impegno morale di fargli fare una buona figura, di produrre, diciamo così, un allievo degno della sua gloria. Invece, morendo, mi sono disimpegnato da questo. E allora lui sognava di fare di me un baritono molto brillante nel registro acuto, così, che io possedevo del resto. Avevo il do sotto le righe, il la acuto, avevo una gamma molto vasta. Ho cantato La calunnia del barbiere nel teatro di Feltre, ma il teatro era vuoto. Io avevo dato una mancia al custode per poter calcare quel palcoscenico. Però ricordo che, siccome non c'era poi l'orchestra, naturalmente, la mia voce era veramente tonante e riempiva quel piccolo teatro, insomma. La calunnia è un venticello, una urretta assai gentile e sensibile, eccetera, eccetera. Poi, come un colpo di cannone, un tremuoto, un temporale, eccetera.
Beh, divertentissimo.
Sì, come dire, con questo ricordo Montale diventa sorridente, scherzoso, e c'è molta ironia, oltre che autentica passione per il canto in questa battuta, perché dicevamo poeta ultimo laureato, Montale si presenta quasi più come baritono mancato,
esatto,
che non come poeta. E probabilmente poi questa sua passione, questo suo interesse per i registri, per le voci, è stata fatta in qualche modo funzionare all'interno della sua poesia.
Mi fa tenerezza anche pensare a questo teatro vuoto.
Assolutamente.
E mi fa anche pensare a tanti discorsi che si fanno attorno alla poesia, o meglio attorno a questo pubblico della poesia che spesso manca o è una sorta di fantasma. Allora, la poesia vive senza un pubblico?
Ma Montale stesso, quando riceve il Nobel nel 1975, si chiede se la poesia è ancora possibile, e lui dice chiaramente che la poesia non è per pochi, la poesia è per tutti o per nessuno. Il punto è che la poesia cerca un interlocutore.
Preferisco la bufera alle occasioni, e quando ci sarà il quarto libro forse preferirò il quarto libro ai precedenti, diciamo. E quindi ho questa debolezza, siccome Gli ossi di seppia hanno avuto 14 o 15 edizioni, le occasioni ne avranno avuto soltanto 10, 9, non so, la bufera 4, così naturalmente la mia predilezione è inversamente proporzionale all'esito commerciale, diciamo così, esito commerciale che, a cui non ho mai pensato veramente, che è una sorpresa per me, che esito al quale il fisco poi attribuisce delle proporzioni mastodontiche che non esistono, diciamo così, perché ho ricevuto anche una dichiarazione di tasse dove c'era scritto che triplichiamo le tasse per raggiunta notorietà, così, insomma, la mia affezione va sempre all'ultimo libro, diciamo così, insomma.
Beh, scopriamo un Montale molto ironico, sarcastico, direi anche.
Sì, Montale è passato nella storia, storiografia letteraria, come un autore, diciamo, bifronte, un Montale alto che arriva fino alla bufera e un Montale più ironico, più a talvolta quasi cinico, mm-hmm. che comincia con Satura e arriva fino alle ultime raccolte e poi alla raccolta postuma, molto discussa a proposito dell'autenticità e del diario postumo.
La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine, i suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono, dell'oro che s'è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muro e li sorprende in quella eternità distante, marmo, manna e distruzione, che entro te è scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella, e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel buio.
Eternità distante, piaceva riprendere questi tempi così diversi.
Sì, c'è sempre questa idea della sospensione, in qualche modo, delle leggi di natura, della continuità meccanica del tempo, e poi c'è ancora questo dialogo con il tu, è un tu assente e ora esplicitamente perduto, no? Perché entra nel buio, e c'è come l'annuncio dell'avvento di un'epoca di buio, di un'epoca di oscurità. Ecco, la poesia di Montale procede per evocazioni di questo tipo. Venne anche accusato dopo la guerra di essere stato poco civile, poco esplicitamente politico, ma un poeta cerca sempre di difendere, ad esempio anche quando Montale scrive La primavera hitleriana, cerca sempre di difendere la memorabilità del proprio dettato, cioè il non schiacciamento sulla cronaca e sull'hic et nunc.
Il suo giudizio sulla poesia a lui contemporanea.
Ma c'è una alluvione, diciamo, poetica, quindi non so la posterità come potrà fare a usare il setaccio, seppure lo userà, insomma. Poi oggi tutte le arti tendono a confondersi in una categoria unica che è quella dello spettacolo.
Beh, acuta questa affermazione, forse non tutto è poesia, effettivamente.
Sì, Montale nella sua ultima fase si trova a convivere con il fenomeno della esplosione dell'interesse per la poesia, ma soprattutto da parte di chi la vuole scrivere, in qualche modo non leggere. Stiamo rischiando di entrare, diceva allora, in un'epoca in cui, essendo tutto arte, tutto consumabile, fruibile, l'arte rischia di non esistere. Naturalmente lui, da poeta, in Satura e in parte anche nei libri seguenti, aveva trovato una serie di calibrature, di antidoti. Da una parte usava parole quotidiane, inserti della vita feriale, piccole scene, aneddoti di ogni giorno, ma dall'altra parte li sapeva riscrivere in poesia con una calibratura, con una capacità di spostamento delle parole che manteneva loro una certa memorabilità. E il poeta cerca un compromesso, a mantenere fede alla durevolezza, ma in qualche modo essere in grado di parlare a quel pubblico, a quel momento, e portarne le stigmate nella propria opera.
Direi che un buon modo per congedarci è leggere questa bellissima e memorabile poesia tratta dalla raccolta Satura, Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.
Grazie ad Alessandro De Carolis per le letture, grazie a Daniele Piccini. Ci ritroveremo giovedì prossimo alle 21 per incontrare Giuseppe Ungaretti. Un saluto da Antonella Palermo.